Ciao e bentornato o bentornata a Dello Meglio. Io sono Nadia Guzzo e oggi parliamo di un linguaggio che usiamo tutti, sempre, ovunque, ma di cui spesso non siamo consapevoli. Un linguaggio che parla prima delle parole, durante le parole e anche quando le parole non ci sono. Il linguaggio del corpo. Ci sono delle volte in cui ascoltiamo qualcuno parlare e tutto sembra corretto, logico, ben detto, eppure qualcosa non ci convince. A volte lo sguardo, a volte la postura, a volte è solo una pausa fuori posto. E allora capiamo che la comunicazione non si fa solo con le parole, anzi. Le parole possono anche ingannare, ma il corpo raramente mente. Oggi parliamo proprio di questo. Del corpo che comunica anche quando la bocca tace. Ma non lo faremo con la solita lista dei gesti da interpretare, perché non siamo qui per diventare esperti nel leggere gli altri. Siamo qui per diventare più consapevoli di noi, di quello che diciamo senza accorgercene e di come possiamo usare il corpo per essere più autentici, più coerenti, più veri, anche nei silenzi. Qualche tempo fa, una mia cliente, la chiameremo Elena, mi ha raccontato una scena apparentemente normale. Era in ufficio, durante la pausa pranzo, seduta con una collega. Questa collega le stava spiegando quanto fosse entusiasta del nuovo progetto di lavoro, di quanto fosse un'opportunità da non lasciarsi scappare e di quanto non vedesse l'ora di buttarsi in questa nuova avventura. Ma mentre parlava, Elena notava dell'altro. Lo sguardo della sua collega era sfuggente, le spalle erano tese, le mani nervose. La voce aveva un tremolio appena percettibile, come se stesse trattenendo qualcosa. A un certo punto, però, la collega si è zittita, ha fatto un mezzo sorriso e ha sussurrato: «A dire il vero, ho una paura tremenda di non essere all'altezza». Sbam! Quello era il momento vero di tutto il suo discorso. Perché fino a quel momento la collega di Elena aveva pronunciato parole, ma era stato il corpo a parlare per lei. Quando Elena mi ha raccontato questo episodio, ho pensato a quante volte capita anche a noi di dire parole giuste, frasi convincenti, magari anche sorridere e provare anche a credere in quello che stiamo dicendo. Ma dentro qualcosa stride. E chi ci guarda, se è attento, lo sente. Perché il corpo comunica sempre. Ti ricordi che ne abbiamo parlato proprio nel primo episodio di questo podcast? Nell'ambito della comunicazione, il nostro corpo ha tre diverse funzioni. Primo, comunica di per sé anche quando non parliamo. Secondo, rafforza ciò che diciamo con le parole. Terzo, è parte attiva della comunicazione. Che cosa significa che è parte attiva della conversazione? Significa che a volte parla per primo. Altre volte, invece, contraddice ciò che diciamo. Il punto non è controllarlo, il punto è ascoltarlo. Quando la collega di Elena parlava con entusiasmo, ma il corpo raccontava paura, non stava mentendo. Lei stava cercando di convincere se stessa, ma il corpo, che ha meno filtri, stava dicendo «Non sono sicura, ho paura di non farcela». Questo ci insegna una cosa preziosa. La comunicazione davvero autentica non è solo una buona scelta di parole, è una coerenza profonda tra ciò che penso, ciò che sento e ciò che esprimo. E quando questa coerenza c'è, si sente e chi ci ascolta ci percepisce più veri, non perfetti, ma autentici. E questa è la base della fiducia. A questo punto potresti chiederti, va bene, il corpo comunica. Ma perché è così difficile nascondere quello che proviamo anche quando vogliamo farlo? La risposta sta nella nostra biologia, perché mentre noi scegliamo le parole, il cervello ancora prima sceglie il tono della voce, guida lo sguardo, regola il battito cardiaco e suggerisce che postura avere. E tutto questo succede prima che tu possa scegliere le parole giuste. Il tuo corpo, per così dire, arriva prima di te. Daniel Goleman, che ha scritto il libro Intelligenza emotiva, lo chiama mismatch emozionale, ossia un disallineamento tra ciò che il corpo esprime e ciò che la mente cerca di controllare. E quando c'è incoerenza, l'altro non si fida delle tue parole, non perché lo faccia apposta, ma perché il cervello umano è progettato per captare segnali di pericolo o ambiguità. Torniamo per un attimo a Elena e alla sua collega. Diceva di essere entusiasta per quel nuovo progetto, ma lo diceva guardando altrove, con il corpo contratto, la voce che si rompeva a tratti. Le parole dicevano una cosa, ma il corpo ne raccontava un'altra. Questo è ciò che chiamiamo disallineamento comunicativo e si verifica quando il messaggio che vogliamo mandare non è lo stesso che arriva a chi ci ascolta. Questo tipo di incoerenze non sono errori, sono comunque dei messaggi, segnali che qualcosa dentro di noi non è del tutto allineato. E se non ne siamo consapevoli, rischiamo di mandare un messaggio ambiguo che gli altri percepiscono come confusione o addirittura falsità. E quando invece tutto si allinea? Ricordi il momento in cui la collega di Elena si ferma, respira e dice sottovoce: a dire il vero, ho una paura tremenda di non essere all'altezza. In quel momento cambia tutto. Lo sguardo si ammorbidisce, il tono si abbassa, il corpo si rilassa e finalmente sta comunicando in modo sincero. È il momento in cui le emozioni trovano una forma autentica per uscire e la comunicazione diventa vera. In quel momento parola, corpo ed emozione si sono allineati ed è lì che inizia la fiducia, non quando sei perfetto, ma quando sei coerente. Entriamo un po' più nel dettaglio, perché quando diciamo il corpo comunica, non intendiamo solo un insieme vago di segnali, intendiamo un sistema preciso fatto di diversi elementi che lavorano insieme. Ognuno ha un ruolo, un impatto, una funzione. Iniziamo soffermandoci un momento su un elemento che può cambiare completamente il senso di ciò che dici, il tono di voce. Il tono di voce è la musica che accompagna le parole. Puoi dire grazie in molti modi, in modo gentile, ironico, freddo, passivo-aggressivo, affettuoso. La parola è la stessa, ma il tono racconta tutta un'altra storia. E chi ti ascolta non risponde solo alle parole, risponde al tono. È su quello che costruisce il suo livello di fiducia o di allerta. Immagina di dire a un collega: possiamo parlarne domani. E lo dice così, con un tono scuro, chiuso, un po' tagliente. Anche se le parole sono neutre, l'altro percepisce che non vuoi parlarne affatto. Al contrario, se lo dici con un tono pacato, sincero, disponibile, il messaggio passa come: mi interessa, ma ora non è il momento. Possiamo parlarne domani? Senti, cambia tutto. Il nostro cervello è progettato per captare il tono ancora prima di elaborare il contenuto. È un retaggio antico. I suoni minacciosi o aggressivi attivano l'amigdala, la sentinella della paura, e ci fanno entrare in modalità difensiva. Questo significa che il tono sbagliato può chiudere una comunicazione prima ancora che inizi, anche se le parole sono perfette. Allora che fare? Allenare il tono significa essere più consapevoli del proprio stato emotivo mentre si parla. Significa chiedersi: come mi sento in questo momento? Il mio tono è coerente con ciò che voglio dire? Perché un tono coerente, autentico e modulato è uno dei segnali più forti di autorevolezza, empatia e presenza. Il secondo elemento da considerare nella comunicazione non verbale è il ritmo. Hai presente quando qualcuno parla così in fretta da farti perdere il filo? Oppure quando sembra che ogni parola sia trascinata, lenta, sofferta? E alla terza ti sei già scollegato? Ecco, questo è il ritmo. Il ritmo rivela se sei teso, in affanno, sicuro, rilassato o presente. Se un manager durante una riunione inizia a parlare a raffica, senza respirare, saltando da un punto all'altro, il messaggio implicito è urgenza, ansia, forse poca chiarezza mentale. Ma se lo stesso manager rallenta, inserisce pause naturali, respira tra una frase e l'altra, la sua voce comunica padronanza, controllo, sicurezza. E poi ci sono le pause. La pausa è forse l'elemento più sottovalutato del ritmo. Una pausa ben posizionata può dare importanza ad una parola, oppure può creare spazio per l'ascolto, o ancora può calmare una conversazione accesa, riportando equilibrio. il ritmo deve essere modulato in base all'intenzione. Se stai raccontando qualcosa di importante, rallenta, dai spazio alle pause, respira. Se invece stai spiegando un concetto pratico, fluido, puoi tenere un ritmo più dinamico, purché non sia affannoso. Tu che stai ascoltando questo podcast, che non puoi vedermi mentre parlo, hai fatto caso a come uso io il tono della voce e il ritmo? Un altro elemento fondamentale della comunicazione non verbale è la postura. La postura è la presenza fisica e racconta, molto prima delle parole, che tipo di energia porti in quella conversazione. Un corpo proteso in avanti segnala apertura e interesse. Un busto ripiegato, rigido o inclinato all'indietro trasmette chiusura, disagio o sfiducia. Immagina di entrare in una stanza per presentare un'idea. Ti siedi tutto accartocciato alla sedia, gambe incrociate strette, schiena curva. Magari dici: ho un'idea interessante da proporvi, ma tutto il tuo corpo sta comunicando: vorrei sparire. E l'impatto che generi non è quello di chi ha un'idea forte, ma quello di chi non ci crede del tutto. Al contrario, se sei ben ancorato a terra, con la schiena retta ma non rigida, le spalle morbide e aperte, il mento leggermente sollevato, comunichi presenza, apertura e solidità, anche se non dici niente. La postura non influenza solo come gli altri ci percepiscono, ma anche come ci sentiamo noi. Diverse ricerche hanno dimostrato che mantenere per qualche minuto una postura aperta può modificare lo stato emotivo interno e quindi ridurre la tensione e aumentare la sicurezza percepita di noi stessi. La postura è il nostro biglietto da visita silenzioso. Osservala, regolala, portale attenzione. Non serve a fare bella figura, ma a mandare un messaggio coerente con chi vogliamo essere in quella conversazione. Un altro aspetto fondamentale e spesso ignorato è la prossemica, ossia la distanza che manteniamo dagli altri. Troppo vicino può risultare invadente, troppo distante può sembrare freddo e distaccato. Il modo in cui occupiamo lo spazio informa l'altro di quanto siamo disposti ad avvicinarci, fisicamente ma anche emotivamente. C'è chi si avvicina troppo e genera disagio, c'è chi mantiene una distanza eccessiva e comunica freddezza, c'è invece chi si muove con fluidità, adattandosi al contesto e all'altro, e lì si crea agio. Pensa a una persona che mentre parli di qualcosa che per te è emotivamente rilevante, si avvicina leggermente. Non ha detto nulla, ma ti senti accolto e capisci che è davvero disposta ad ascoltarti. Al contrario, se quella stessa persona fa un passo indietro, ecco che la distanza non è solo fisica, è relazionale. E non parliamo quindi solo di centimetri, parliamo di intenzioni, di coinvolgimento, di apertura o chiusura. Non esiste una distanza giusta universale, ma esiste una distanza coerente con ciò che stai comunicando. Se stai chiedendo a qualcuno di aprirsi con te, ma nel frattempo ti mantieni a 2 metri di distanza senza un reale motivo, stai dicendo: in realtà io non sono disponibile per te. Durante la tua prossima conversazione, fermati un attimo, guarda lo spazio che c'è tra te e l'altro e chiediti: sto comunicando vicinanza o distanza? E poi c'è lui, lo sguardo. Uno sguardo diretto trasmette attenzione, ascolto, presenza. Uno sguardo sfuggente può comunicare insicurezza o desiderio di evitare il confronto. Se un genitore chiede a un figlio: come è andata la scuola? Ma nel frattempo guarda il telefono, il messaggio implicito è chiaro: ti ascolto a metà. Lo sguardo è il ponte più diretto tra 2 persone. Avete mai fatto caso, guardando un film, di come i cosiddetti giochi di sguardi dicano più di 1000 parole? Sì, perché lo sguardo parla prima della voce. Prima ancora di dire "piacere di conoscerti", ad esempio, il tuo sguardo ha già detto se sei curioso, freddo, distratto, interessato, diffidente o aperto. Immagina di dire: per me è importante quello che stai dicendo, ma nel frattempo guardi altrove, magari l'orologio che hai al polso o verso la finestra. Il messaggio che arriva non è "mi importa", ma "non vorrei essere qui con te". Al contrario, se mantiene lo sguardo anche solo per qualche secondo, senza forzare, senza invadere, il tuo sguardo ascolterà più delle tue orecchie. E poi ci sono gli occhi che abbassano lo sguardo. Lo facciamo per timidezza, per paura, per difesa e a volte per rispetto. Ma anche questo è un messaggio. Quando abbassi lo sguardo perché ti senti vulnerabile o perché temi di essere giudicato, automaticamente ti ritrai dalla relazione. Anche in questo caso non c'è niente di sbagliato, ma è qualcosa da riconoscere, perché spesso dietro uno sguardo abbassato c'è una voce che non riesce ad uscire. Dopo lo sguardo, un altro elemento della comunicazione non verbale da considerare sono i gesti. I gesti sottolineano, chiariscono e amplificano ciò che stiamo dicendo. A volte sostituiscono le parole, altre volte le contraddicono. Se dici «sono molto tranquilla» e nel frattempo giochi nervosamente con i capelli e accenni un no con la testa, il tuo corpo sta dicendo «tranquilla, non lo sono per niente». Gesticolare è qualcosa che facciamo in modo istintivo, ma non in modo casuale. Immagina di dire «sto cercando una soluzione condivisa» e mentre lo dici allunghi una mano con il palmo aperto. Quel gesto rende visibile la tua apertura. È come se dicessi «ecco, sono qui, pronto a collaborare». Al contrario, dire la stessa frase con le braccia incrociate, le mani strette o le dita che tamburellano sulla scrivania trasmette un messaggio completamente diverso, del tipo «sto trattenendo qualcosa, sono sulla difensiva». Quando usati in modo naturale, i gesti enfatizzano una parola o un concetto, oppure completano il senso del discorso, rendendolo più dinamico e coinvolgente. Creano un rinforzo visivo che rende più memorabile ciò che stai dicendo. Al contrario, quando sono eccessivi, scoordinati o meccanici, i gesti distraggono o confondono. Attenzione però, toccare ripetutamente la collana, la cravatta, l'orologio, strofinarsi le mani, tamburellare con le dita, toccare il viso continuamente, nascondere le mani in tasca o sotto il tavolo, sono tutti gesti involontari che indicano nervosismo, insicurezza o bisogno di protezione, anche se le parole dicono tutt'altro. Che fare, quindi? Non si tratta di imparare i gesti giusti, ma di osservare i propri movimenti mentre si comunica. I miei gesti rafforzano ciò che dico o lo rendono più confuso? Sono in sintonia con il mio tono, con la mia intenzione, con il mio stato interno? Quando tutto si allinea, parole, gesti, emozioni, il messaggio arriva chiaro, autentico, memorabile. E ora entriamo in un terreno affascinante, quello che più di ogni altro suscita curiosità, le microespressioni. Che cos'è una microespressione? È un'espressione facciale involontaria che dura qualche frazione di secondo. È un movimento rapidissimo dei muscoli del viso che traduce un'emozione autentica. Spesso, prima che la persona che la sta provando se ne renda conto. Anche se non le notiamo in modo consapevole, il nostro cervello le registra. Magari hai visto la serie Lie to Me e ti sei chiesto: ma davvero basta un micro movimento del viso per capire se una persona sta mentendo? Ecco, la risposta è no, non è così semplice. Le microespressioni non mentono, ma non ci dicono tutto. Una smorfia, un sopracciglio alzato, un labbro che si arriccia non sono prove, sono indizi. Il vero potere delle microespressioni non è smascherare gli altri, è diventare più consapevoli di noi stessi. Ti capita di sorridere quando sei nervoso? O di dire «tutto bene» mentre le sopracciglia si arricciano al centro? O di fare una smorfia di rabbia prima ancora di aprire bocca? In quei momenti il tuo corpo sta dicendo che l'emozione vera non è quella che stai raccontando. Allenarsi a coglierle non serve a diventare macchine della verità, ma a diventare più attenti nella relazione. Arrivati a questo punto, abbiamo capito che la comunicazione del corpo non è un dettaglio, ma è una componente fondamentale del messaggio che stiamo comunicando. E quando è allineata con le parole, rafforza la credibilità e crea fiducia. Ma quando è disallineata, lo sentiamo subito, anche se non sappiamo esattamente perché. A questo punto potresti chiederti: ma quindi, se una persona abbassa lo sguardo o incrocia le braccia, significa che sta mentendo o che non è autentica? La risposta è no, non basta un segnale isolato per dirlo. La comunicazione è un sistema e come ogni sistema va osservato nel suo insieme. Un singolo gesto, una postura chiusa o una microespressione di disagio non bastano per dire che c'è incoerenza. Potrebbero dipendere da tanti fattori: abitudine, contesto, timidezza, stanchezza. Ma quando più segnali si sommano e vanno tutti nella stessa direzione, ecco che diventa più chiaro se ciò che viene detto corrisponde a ciò che viene sentito. Se il tono è piatto, lo sguardo sfuggente, la postura chiusa, le mani nervose, allora forse, anche se le parole dicono tutto bene, qualcosa dentro quella persona sta raccontando un'altra verità. Allo stesso modo, quando il tono è caldo, lo sguardo presente, la postura aperta, i gesti fluidi, allora lì c'è allineamento e questo allineamento si sente. Si chiama coerenza comunicativa. È sintonia tra parole, corpo, emozioni e intenzioni. La prossima volta che starai parlando con qualcuno, fermati un attimo. Come sono le tue spalle? Che direzione ha il tuo sguardo? Le tue mani cosa fanno? E il tono con cui stai parlando ti assomiglia davvero? E forse la domanda più importante che puoi farti è: quello che il mio corpo sta dicendo è in sintonia con quello che davvero voglio comunicare? Essere coerenti non significa essere impeccabili, significa essere integri. Portare tutte le parti della comunicazione, voce, gesti, sguardo, intenzione, verso un'unica direzione, quella dell'autenticità. Questa settimana ti propongo un esercizio. Osservati mentre comunichi. Non con giudizio, non per correggerti, ma per scoprire come il tuo corpo partecipa alla relazione. Quando parli con qualcuno, al lavoro, in famiglia o anche al telefono, rifletti su queste tre domande. Com'è la mia postura in questo momento? Sto trasmettendo apertura, chiusura o tensione? Il mio tono è coerente con quello che voglio comunicare? È calmo, affrettato, spento? I miei gesti, il mio sguardo, mi aiutano o mi tradiscono? Raccontano chiarezza o nascondono emozioni non dette? Non devi cambiarli, devi averne consapevolezza. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, attraverso il quale abbiamo imparato che, oltre alle parole, anche il nostro corpo lascia un'impronta nelle relazioni. E più diventiamo consapevoli di ciò che dice il nostro corpo, più possiamo rendere autentica la nostra comunicazione. Se vuoi approfondire questi temi e avere strumenti ancora più concreti per comunicare meglio in ogni ambito della tua vita, ti ricordo che su Amazon trovi i miei due libri, Il codice della fiducia, per costruire relazioni autentiche parola dopo parola, e La comunicazione che funziona, 30 idee semplici e potenti per migliorare il tuo modo di comunicare ogni giorno. Nel prossimo episodio parleremo di un argomento che spesso suscita reazioni contrastanti, la programmazione neurolinguistica. Se questo episodio ti ha aiutato a vedere qualcosa di più nelle tue relazioni, condividilo con chi ha voglia di migliorare il proprio modo di comunicare e se ti va, lasciami una recensione. Io sono Nadia Guzzo e questo è Dillo Meglio, una parola alla volta, un gesto alla volta. Al prossimo episodio!